Giorgetta del Campo. Le 22:35 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Space, and this is how the message ran.
E ancora una volta Science Fiction Double Feature a tutte e tutte, tutti e tutto e tutto, tutto, amiche e amici di Radio Città del Capo.
Certe volte mi fai paura.
Anche io, guarda. L'emittente che indomita sotto il nostro personale ricatto ci manda in onda ormai da quanti anni, Tommy?
Anni! Fra, da quanti anni?
Anni! Sono le 22:36 minuti di martedì 16 giugno 2015 e quella che state per ascoltare è l'ultima puntata della regular season numero 14 del programma di cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Quindi vuol dire che questa è l'ultima volta che sentiranno le nostre voci o
gli
c'è un'altra
occasione?
E qui ti volevo portare.
Vi piacerebbe. No, invece in realtà no, sentirete le nostre voci ancora per più tempo martedì prossimo, quando andrà in onda il Gran Galà di Seconda Visione. 2 ore e mezzo per parlare del meglio e del peggio del cinema con ospiti, diamo tutti i premi dell'anno, insomma ci divertiamo insieme.
Le categorie di candidature, di nomination, dove che voi durante la settimana potrete votare e avrete anche questo barlume, questa illusione di poter contare qualcosa. Ma Francesco, ma diciamolo.
No.
Che se ancora ce ne fosse bisogno, che alla fine noi facciamo le nomination e noi diamo i premi.
Noi ce la cantiamo e ce la suoniamo.
Però voi, nel corso della settimana, sulla nostra pagina Facebook,
che Tommy aggiornerà tra un'ora
e
più
soprattutto
meno,
erano anni che non cambiavamo l'immagine del profilo, l'abbiamo cambiato stasera.
E vabbè.
No, per dare un po' questo segnale di cambiamento che questo paese ha bisogno, amico Francesco.
È un forte segnale di cambiamento.
Esatto,
sì,
voi
sì.
Potrete votare su Facebook i vostri personali premi. Ma io, amico Francesco,
sì,
compagno dei giorni più lieti.
Sì, di tutti i tuoi segreti.
Per l'ultima volta.
Sì?
Per l'ultima volta.
Devo mettere la mano lì?
Metti la mano dove sei tu, amico Francesco. Io, amico Francesco, volevo salutare,
sì,
per l'ultima volta,
sì,
quest'anno.
Sì, per fortuna, ma lo farai anche martedì prossimo.
Lascia quella mano lì.
Sì, no.
Volevo salutare,
sì,
te, caro,
grazie,
amico Francesco.
Grazie, bene, iniziamo la puntata.
Compagno dei giorni più lieti.
Di tutti i
che
segreti.
Mi accompagni nel, e mi sopporti, diciamolo, mi sopporti.
È
ma
un
io,
momento di autocoscienza forte che è appena
lascia
passato.
Quella
amici,
lì,
visto,
lascia quella mano lì, lascia quella mano lì, perché io estendo il mio,
sì,
saluto, allungo,
vai,
allungo,
vai,
il mio saluto. Allora, sì, per l'ultima, sì, volta, per,
sì,
questa stagione,
sì,
le mie ascoltatrici,
sì,
a loro,
a loro, sì,
sì, a te,
a te,
a voi,
a
lo,
a,
abbonate,
a lui, a,
no,
a tu,
no,
a,
no,
io,
abbonate,
abbonate,
partiamo dall'ascoltatrice,
ah,
a te, sì, sto parlando con te, ascoltatrice, che diventerai abbonata.
Sono stanchissimo,
sì,
ve lo giuro.
A te, dietro il vetro, abbonata, che diventerai, chissà, ma io allungo il,
sì,
mio saluto,
allunga,
lascia
pure
quella mano lì,
sì,
a tutti gli ascoltatori,
sì,
a tutti gli abbonati,
sì,
agli ascoltatori che diventeranno abbonati,
gli abbonati che diventeranno,
chissà. Ciao, 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 ciao.
Tante belle cose e
tante care cose e tanta fortuna.
Tanta fortuna!
Come il pupazzo gnappo, te lo ricordi tu il pupazzo,
certo,
gnappo?
Che me lo ricordo. Potete mandarci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it, un sms o un messaggio di WhatsApp al 348-7649-289. Scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure alla mail secondavisione@gmail.com.
Tra l'altro, per il Gran Galà, visto che noi volevamo Gianni Morandi in studio e non ci siamo riusciti in questa stagione, vogliamo.
Ma non si sa mai.
No, infatti, potrebbe
Gianni!
Gianni, vieni martedì al Gran Galà di Seconda Visione alle 21, dai, ti porta Anna, ti scarrozza come fa abitualmente, ci facciamo un autoscatto come chiami tu, vieni. No, più no, che
come
altro...
chiami tu, con quel tono un po' così, ti prendo a schiaffoni in questo momento.
A chi, a me o a Gianni?
A te, che ti fai quella cosa con la S, e non è quella cosa che fa diventare
no,
ciechi.
Io lei ce la chiamo autoscatto. Questa era molto bella.
Non era male.
Questa,
eh?
Mo me la segno. No, vogliamo arrivare agli 800 polliciate, 800 fan della nostra pagina.
Quante ce ne sono? Perché adesso ti giuro che
ne mancano tipo
pago
7.
Facebook.
Ne mancano 7.
Ne dai, mancano 7.
Dai ragazzi, arriviamo a 800 per il gran galà. Facciamo questo piccolo traguardo, anche perché il prossimo
ne
anno...
Ne mancano 6 comunque, non 7.
Va bene, allora nel frattempo qualcuno ha polliciato. Tra l'altro, il prossimo anno io sì, te la butto lì.
Sì.
Visto che non parliamo mai fuori dall'onda, ma solo in onda. Sì. Il prossimo anno sono i 15 anni di seconda visione,
sì,
dovremmo fare una festicciola.
Facciamo, che problema c'è?
L'abbiamo fatta per i 10 anni con il calibro 35 che salutiamo.
Certo.
Facciamola anche per i 15 anni.
Per i 15 anni prendiamo i news come minimo.
4 e 5 su Pitchfork comunque. Tanto ormai sono arrivati.
Oggi parliamo di Jurassic World.
Il mondo giurassico.
Lo straordinario viaggio di T.S. Pivet. E poi... parliamo anche di qualche film del Biograph Film Festival che si chiude, si è chiuso proprio ieri.
Ma ha chiuso di lunedì?
Vabbè.
No, sì, no, non volevo, non prendere il suo personale.
Allora, devi stare tranquillo. E voi ascoltatori e ascoltatrici, se avete visto questi film, se è stata Biograph Film, avete visto degli altri film rispetto a quelli che abbiamo visto noi?
Avete visto Jurassic Park e volete parlare di
quello? Avete visto Gianni Morandi?
Esatto. Volete portarcelo in studio?
Noi nel frattempo introduciamo Jurassic World con questa canzone che praticamente è senza tempo. È tratta da
un evergreen.
È un tratta da un disco che si chiama Terremoto.
Nel nome del padre,
del figlio
e di Piero Pelù.
Elite Fiba con Dinosauro.
Allora io ti sfido, amico Francesco, di fare la recensione.
Sembri russo però, scusa,
che un po' torna utile anche per tu di fare di dire la trama del film come Piero Pelù.
Allora si
non lo fai, allora no, non accetti
no,
le sfide.
No, si riprende il franchising, perché ormai tale è, di Jurassic Park. Nel 1993 Steven Spielberg cominciava uno delle saghe più redditizie anche della storia del cinema di intrattenimento, e si arriva nel 2015 a Jurassic World dopo 3 episodi di Jurassic Park. Alla fine Jurassic World è un parco di lusso come l'aveva ideato Richard Attenborough, ovvero sia John Hammond, il patriarca del primo film, e è in quest'isola a largo della Costa Rica, esattamente dove era il primo Jurassic Park, ma ovviamente con 20 anni sulle spalle, tutta la tecnologia e la scienza hanno dato una mano. E di conseguenza la hall è meravigliosa, ci sono un sacco di negozi, il parco accoglie 20.000 visitatori che si muovono su delle macchine avveniristiche, hanno touchscreen, ologrammi, li divertono anche un'enorme quantità di animali preistorici che sono stati ricreati a partire dal DNA di dinosauro.
È un po' come il nostro Parlamento.
Più o meno sì, però meno divertente. I dinosauri però che popolano Jurassic Park devono sottostare ovviamente alle regole del commercio e del divertimento, dell'entertainment come si dice. Di conseguenza devono essere sempre più grandi, più spettacolari, più incredibili. La nuova trovata è l'Indominus Rex, un dinosauro che è un incrocio, un dinosauro che non è mai esistito in natura ma che deriva soltanto da esperimenti genetici che ovviamente porteranno a delle conseguenze non previste e al disastro totale. Non vi riveliamo niente, perché vi immaginate che Jurassic World come Jurassic Park non sia esattamente un film tranquillo in cui le cose vanno bene. Anche in questo caso ci sono due nipoti alla ribalta, e nel primo film erano i nipoti di John Hammond, qui invece sono i nipoti di Bryce Dallas Howard, e non sono soltanto limitati a questo i richiami tra i film, perché Jurassic World fondamentalmente è un omaggio al primo Jurassic Park. Da un lato quindi per molte cose riesce, dall'altro quando il confronto si fa troppo evidente, purtroppo quest'ultimo film un po' scricchiola.
Allora, intanto c'è da dire che questa mega produzione, cosa che non capita tanto spesso, è stata affidata a un regista abbastanza esordiente, perché il suo questo è il suo secondo film di Colin Trevorrow. Il primo film era Safety Not Guaranteed, che era un film pseudo di fantastico a basso costo, e qua gli è andato tipo 150 milioni di dollari per fare un film.
Niente,
però
proprio
alla fanne quello che vuoi, in realtà no, non fare quello che vuoi, ma fa più o meno come ti diciamo noi, in realtà. E poi alla fine ci ha visto giusto, perché il film è stato il più visto nella storia del cinema, diciamo al primo weekend di programmazione. Ha fatto il più grande incasso di sempre
per questo primo fine settimana.
Esatto,
eh?
Esatto. Allora, io dico subito che, come hai detto tu, il film ha molti richiami inevitabili con il capostipite, a cominciare tra l'altro, ed è anche, è stato il mio primo fattore nostalgico commovente, a vedere il logo della Amblin. Perché all'epoca di Jurassic Park la DreamWorks non c'era ancora, c'era ancora la vecchia casa di produzione di Steven Spielberg, che vedeva la bicicletta di Elliot con sopra E.T. Solcare i cieli di fronte alla luna. Ecco, anche Jurassic World utilizza lo stesso logo. Però ecco, questo è il primo grande difetto del film, ovvero tutte le volte che si rifà a livello di ammiccamento, a livello di citazione, a livello di evocazione al film originale, la nostalgia non può, è inevitabile, perché fondamentalmente Jurassic Park era un film di un autore come Steven Spielberg, che aveva nella costruzione della tensione e di quel giusto mix tra divertimento, anche spavento e azione, un qualcosa di particolarmente emblematico. È stata anche una piccola pietra miliare per, chiaramente, come molti film di Spielberg, anche nella realizzazione degli effetti speciali, perché è stato un film quasi interamente comunque con la computer graphic molto presente. Qua sono passati molti anni, il nostro occhio agli effetti speciali non è più lo stesso, o almeno siamo molto più assuefatti
esatto,
all'utilizzo di certo digitale.
E quindi anche l'effetto wow, come dicono nel film, un'espressione che esiste davvero nel linguaggio del marketing, e che forse è uno dei motivi per cui la Terra collasserà su se stessa,
esatto,
molto presto. Qui l'effetto sorpresa, possiamo tranquillamente chiamarlo così, è molto minore. Cioè,
sì,
vedere quei dinosauri in un film di 21 anni fa, 22 anni fa, era un'altra cosa rispetto...
C'era un senso wonder, c'era un senso di meraviglia.
Sì.
Cioè, comunque, la prima apparizione del dinosauro o la corsa dei protagonisti in mezzo ai... che io, che essendo nerd e che da piccolo sapevo tutti i nomi dei dinosauri, dei Gallimimus, quelli che corrono come struzzi sono buoni, o anche la primissima apparizione del Tyrannosaurus Rex, che noi vediamo poi relativamente poco, perché all'epoca si cercava anche di mediare tra la computer graphic e i vecchi trucchi di Dennis Muren con pupazzi. Qua ovviamente c'è solo digitale, e quel senso di meraviglia, ai noi, non sono passati gli anni, ma è un qualcosa che questo regista e questo film non riesce più a ricreare. Anzi, il senso di meraviglia, il senso di nostalgia nascono, secondo me, da quei dettagli che si rifanno al film precedente. E questo, secondo me, è un dato non da sottovalutare. Poi, per carità, il film è un film abbastanza avvincente, soprattutto nella seconda parte. Però, insomma, c'è una formula un po' troppo rodata, ma anche un po' ripetitiva.
E questo ci potrebbe anche fare pensare se esiste un livello di saturazione della sorpresa dello spettatore. Perché, visto che è uno dei temi anche del film, quello di fare sì che i visitatori siano sempre più contenti, sempre che ogni volta decidano di tornare su quest'isola per una vacanza ludica che così ad occhio non ci pare proprio economicissima, come
no,
idea.
Direi proprio che non se la possono permettere.
Non
tutti,
tutti, non tutti. Ecco, questo è uno spunto di riflessione piuttosto interessante, ovvero sia, si arriva a un certo punto in cui non ci riusciamo più a sorprendere di niente, o comunque, diciamo, il cinema non ci sorprende più di tanto quando vuole davvero lasciarci a bocca aperta e incollarci alla poltrona. Voi cosa ne pensate?
No, oltretutto è interessante quello che hai detto tu, perché appunto nel film si cerca appunto di stupire il più possibile. Anche il film probabilmente tenta questa strada di far riscattare o rigenerare un fattore sorpresa, ma in realtà il fattore sorpresa che è stato ideato per il film è comunque una generazione ibrida di dinosauri che si distaccano dai dinosauri scientificamente accertati, appurati, studiati, portando il film verso comunque una sorta di costola di Godzilla, di mostri dello schermo non necessariamente esistiti realmente, di fatto accomunando la centinaia di altri film. In questo Jurassic Park era unico.
È vero. In questo film, come negli altri, c'è anche, diciamo, il richiamo ecologista e l'idea che l'uomo deve starsene schiacciato, che non può più di tanto modificare la natura e pensare che questa cosa poi non si rivolti contro. Ecco, il film in ogni caso è un film divertente, godibile, guardatevelo su uno schermo grande, perché guardarlo sugli schermini proprio non ha molto senso.
Perché vorresti insinuare che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori guardino i film?
No, però magari no. Dei loro conoscenti, sì. Colonna sonora di Michael Giacchino, che va a riprendere la mitica colonna sonora originale in alcune parti.
Anzi, proprio riprende totalmente la colonna sonora mitica, come hai detto tu, di John Williams, e noi non possiamo non andare a riascoltarla. Cosa facciamo? Una lacrimuccia?
Ascoltiamo un pezzo che mischia le due cose. Questa è Welcome to Jurassic World, che riprende anche il tema di Jurassic Park. Ma insomma, alla fine noi vi consigliamo anche di andare a vedere,
sì,
questa pellicola.
Cioè, certo, c'è da dire che non c'è poi neanche tantissimo in giro,
No.
Però è sempre divertente tornare ai buoni. Tu leggevi ti piacevano i dinosauri da piccolo?
Beh,
io avevo un sacco di libri e ero di quei bambini che sapevano i nomi in latino senza sapere neanche cosa fosse il latino.
Che bello. Pensa che bello che invece
Tyrannosaurus Rex.
Adesso, per esempio, posso picchiarti, mentre un tempo sarebbe stato disdicevole, perché era
Diplodocus,
violenza contro i bambini.
Brontosaurus.
Invece c'è solo violenza contro gli anziani.
Allora, c'è anche da dire che il film tenta anche la strada dell'ironia. Cioè, era molto più ironico il film originale. Tenta la strada dell'ironia, ma dal secondo tempo in poi.
E beh,
primo tempo
no.
Un po' trombone.
Serio.
Poi dopo si prende un po' più in giro e anche riesce anche un po' a fare l'effetto sorpresa, tipo quando il cattivo di turno tenta di fare il pippone sull'umanità, c'è l'elemento di sorpresa, un po' come gli Spielberg migliori. Spielberg, chiaramente, essendo una sua creatura, un suo piccolo cucciolotto di lucertola gigante, è produttore esecutivo e sorveglia dall'alto. Però gli effetti speciali comunque, insomma, si mantengono a degli ottimi livelli.
Sì, sì, per carità, certo.
Certo, quell'altro aveva anche quell'elemento, aggiungeva al senso di meraviglia anche quell'elemento, che sembra ridicolo dirlo, però di artigianalità.
È vero,
perché
sì.
Trattasi di un film di 21 anni fa.
È vero.
22, anzi.
Insomma, riguardatelo se vi va, che può essere, riguardatevi anche l'originale se vi va, che può essere un'idea. Parliamo invece adesso di un altro tipo di cinema, quello del Biografilm Festival. Biografilm ci ha regalato un bel programma, decisamente un bel programma.
Ma
anche...
Ti ha regalato il programma, quello rilegato?
No, quello rilegato no, cioè quello... così,
quello cheap.
Un po' così, quello così.
Quello normale.
Ma ve ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana e oggi vi parliamo di altri tre film. Vi ricordiamo che sul nostro sito radiocittadelcapo.it potete sentire un paio di interviste a due dei film che sono portati a casa tra i premi principali. Patrizio Guzman è stato qua nei nostri studi da Piero Santi e ha parlato del film, appunto, che è stato presentato al Biografilm, ovvero sia Il bottone di Madreperla.
Tra l'altro, di Patrizio Guzman io ho visto uno dei suoi film passati, che è un documentario di una bella, anzi neanche documentario, documentario, un film con una base documentaristica che è Nostalgia della Lutz, che è una roba incredibile.
E poi anche The Russian Woodpecker, di cui stiamo parlando, di Chad Gracia, che invece non ha vinto, come quello di Guzman, il Best Film Unipol Award, Life Tales Award, ma ha vinto il Life Tales Award. Menzione speciale della giuria internazionale per A Syrian Love Story di Sean McAllister. Noi adesso vi iniziamo a parlare di un film che però ho visto soltanto io, e vi devo dire la verità che per quanto mi riguarda è stata un po' una delusione, anche perché aspettavamo veramente da tempo di sapere qualcosa da un altro punto di vista di Elliot Smith. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. È un'opera prima, quella di Nicholas Rossi, intitolata Heaven Adores You, ed è stata presentata nella sezione Biography Music, una di quelle che abbiamo seguito di più. È la storia di Elliot Smith.
Ma perché parli in plurale?
Ma perché si usa così nel giornalismo, okay. Non scusa, posso dire io, che, tu che, non,
sto zitto, scusami.
È la storia di Elliot Smith, un musicista davvero particolare, che è morto a 34 anni in maniera non del tutto chiarita, con un paio di ferite al petto da arma da taglio. Qualcuno ha parlato, ha ipotizzato un'ipotesi di complotto di omicidio, altri invece hanno parlato di un semplice suicidio dovuto alla depressione della quale Elliot soffriva. Ecco, Nicholas Rossi si prende un grande peso, quello di raccontare una figura misteriosa, affascinante, spesso fraintesa, dell'ennesimo musicista che ha avuto un brutto rapporto con la fama. In fondo era un musicista davvero underground, fino a quando, grazie all'amico Gus Van Sant, si trova a cantare alla cerimonia degli Oscar, un po' un evento perno della breve vita di Elliot Smith. Ma prima ancora c'erano gli Hit Miser, e prima ancora c'erano le cassettine registrate con la band del liceo. Ecco, conosciamo la vita di Elliot Smith, ma forse il taglio che Nicholas Rossi dà a questo documentario è piuttosto scontato. Ci sono moltissimi materiali audio che in realtà sono già disponibili, come le interviste, i live fatti per diverse radio americane, e ci sono le testimonianze sì degli amici, ma tutto sommato è come guardare, rileggersi, insomma, una storia che già conosciamo. E vi devo dire che io conosco la musica di Elliot Smith, ma non è che conosco tutti i dettagli della sua vita. Il film mi ha sorpreso tutto sommato poco, ed è un film interessante, forse assolutamente consigliabile per chi non ha mai sentito parlare di Elliot Smith, ma per chi lo conosce un po' credo che possa essere al massimo come posso dire, un ripasso, probabilmente, niente di più.
Allora, certo, c'è da dire, e io non l'ho visto, e la ribatto a te questa mia domanda. Se uno decide di fare un film su Elliot Smith, insomma, bisogna dare per scontato determinate cose, cioè comunque un film per il cinema, perché questo è un film per il cinema, o comunque per un circuito cinematografico, non televisivo, non quegli episodi sulle vite di musicisti o altro, dove appunto se uno non sa niente può avere delle informazioni. Nel passaggio cinematografico devi dare qualcosa di più.
Sì, è esattamente quello che manca, secondo me. Cioè, è un film cinematograficamente molto molto scontato, molto più improntato a una narrazione, a un racconto della vita, più che a cercare qualcosa di veramente inedito. Oltretutto, lo notavamo con l'amico Carlo Tagliazede, che vorrei salutare.
Che tra l'altro è curioso che vada a vedere un film.
Ma sai, il cuore sposta.
No, il cuore non si comanda.
Esatto, sposta le montagne. E no, il punto è che lui diceva, con la sua solita ironia sorniona, che probabilmente se ne poteva anche fare un radiodramma, visto che di immagini se ne vedono molto poche. È un peccato, perché secondo me la faccia di Elliot Smith, si dice anche nel documentario, era forse una delle cose che colpiva di più. Canzoni cantate, suonate così,
con questa voce qua,
da un viso che era un viso del tutto comune, che mai si sarebbe associato a questo tipo di musica.
Io ancora comunque è una delle immagini che mi sono rimaste più impresse nella mia lunga esperienza da spettatore degli Oscar, del senso di inadeguatezza.
Esatto, stavo per dire io, non si può dire in altro modo.
Però anche grande, di grandezza, cioè l'inadeguatezza che rilascia al mondo il massimo del cuore, su quel palco abnorme, con la sua figura
tutta bianca,
minuscola, e quella voce che riecheggiava in tutto l'enorme teatro, un qualcosa di veramente una delle immagini più forti passate sicuramente sugli schermi televisivi.
Ecco, e infatti, se dovessimo paragonare la storia di Leo Smith a una sceneggiatura e usare un tecnicismo, quello è il turning point, il punto di svolta narrativo della sua vita, il punto in cui quello che era non era più, e quello che sarebbe stato poi alla fine non è mai arrivato, visto che appunto la vita di Leo Smith si è conclusa molto prima del dovuto. Dalla figura di un musicista alla storia contemporanea, il 26 aprile del 1986...
Due giorni dopo il mio undicesimo compleanno.
Ecco, questa è importante.
Queste sono le cose importanti.
Questo è importante da dire.
Adesso l'abbiamo detto, possiamo anche smettere. Oh.
Scoppia uno dei reattori della centrale di Chernobyl. A pochi chilometri da Chernobyl c'è una antenna enorme, grande quanto le piramidi egiziane. Un'antenna che viene chiamata Duga e che emette un segnale che, quando viene registrato dalle radio, è una sorta di ticchettio del picchio. Stiamo parlando di un film chiamato The Russian Woodpecker, che mette in relazione il disastro di Chernobyl con questa incredibile arma della Guerra Fredda. Un'arma purtroppo non funzionante. E diciamo purtroppo non tanto perché siamo gli Ivan Drago della situazione, ma semplicemente perché con ogni probabilità, almeno questo è quello che ci dice il regista Chad Gracia, seguendo Fyodor Aleksandrovich, un artista ucraino che aveva 4 anni quando è accaduto il disastro di Chernobyl, beh, l'ipotesi che viene fatta è piuttosto dura e sconvolgente, ovvero sia che il Ministero delle Comunicazioni Russe, in particolare l'uomo a capo del Ministero, che era anche a capo dell'associazione URSS Cuba, quindi insomma direttamente legato ai fronti della Guerra Fredda, avesse deciso di fare quel famoso test che poi avrebbe portato all'esplosione del reattore, per nascondere il fatto che questa enorme antenna, pagata miliardi e miliardi di rubli,
tipo 7 volte più della centrale nucleare,
non funzionasse. E quindi a settembre dell'86 era previsto un controllo. Il controllo ovviamente non c'è mai stato. Chad Gracia costruisce questo film come fosse un film di spionaggio.
Eh sì, diciamo che siamo nei territori generalmente battuti da certo cinema americano delle teorie del complotto, il cinema del complotto della New Hollywood, la ricerca di Fyodor Aleksandrovich o Aleksandrovich per cercare la verità, o quella che potrebbe essere la reale verità sul disastro nucleare di Chernobyl, attraverso reticenze ufficiali e gerarchi dell'ex impero comunista che tentano ancora di nascondere le cose. Ecco, è una verità scomoda, è una verità difficile, è una verità forse iperbolica, irreale, e tutto quanto porta anche a far temere il nostro protagonista un po' per la sua vita.
Il punto è che ovviamente questo film e il conflitto del film si inserisce in una serie piuttosto lunga di attriti, per voler essere gentili, tra Mosca e Kiev, non ultimi quelli che hanno sconvolto l'Ucraina proprio di recente. Ed è proprio in quel periodo, in realtà, che Chad Gracia va a scoprire la vita di Fyodor Aleksandrovich e si trova lui stesso coinvolto in quelli che sono i disordini, gli scontri, le violenze e gli omicidi che appunto sconvolgono Kiev e l'Ucraina, hanno sconvolto Kiev e l'Ucraina ultimamente. E quindi è un film davvero delicato, non per come presenta le cose, perché è piuttosto duro, ma proprio delicato per noi, per parlarne, perché siamo ancora qui a giorni dalla visione a chiederci quanto ci sarà di vero e quanto no, e abbiamo ancora in mente questa enorme, gigantesca struttura. Adesso, a quasi 30 anni da Chernobyl, è diventata una sorta di attrazione turistica, la potete anche vedere su Google Maps, quindi diciamo che la sua importanza strategica è inesistente, perché se no non ci farebbero di certo vedere una che doveva essere un'arma decisiva nella guerra fredda lì sui nostri computer.
Sveglia! Sveglia! Ma,
bravo, punti esclamativi e unos, come se non ci fosse un domani.
Soprattutto tutto maiuscolo.
Tutto maiuscolo.
Sveglia!
È un film che non sappiamo come potrete recuperare, ma speriamo che in qualche modo arrivi anche da noi.
Ma secondo me, comunque, un po' il fiuto del nostro Andrea Romeo per portare nella distribuzione regolare opere, in particolare documentaristiche, di qualità, molto probabilmente ce la farà vedere, o comunque anche nei circuiti o della Cineteca o del Biografilm durante tutto l'anno, sicuramente si ricreeranno delle occasioni per vederlo. Certo è, ecco, se abbiamo una centrale nucleare, abbiamo una struttura mega radar a tipo 10 km di distanza, sono coincidenze?
Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Se siete interessati, sul sito di Radio Città del Capo trovate anche un'intervista al signor Aleksandrovic e al signor Gracia, che abbiamo realizzato in diretta dal Biografilm.
No, guarda, a me la cosa poi che mi è interessato di più è anche l'idea di questo segnale, appunto, il picchio russo che alla fin fine ha dominato o ha interferito dalla fine degli anni 60,
non arrivando però in realtà a interferire come doveva,
però come un po' di disturbo di molte frequenze.
C'è un terzo documentario di cui parliamo, si chiama Unità di Produzione Musicale, e tra i protagonisti c'ha Io Sono un Cane, uno dei brani più belli di uno dei dischi italiani più belli degli ultimi anni, ovvero sia Die di Un Sono un Cane. Io Sono un Cane, Jacopo Incani è uno dei tanti musicisti coinvolti in questo esperimento, che è quasi un esperimento psicologico oltre che sociale, in cui questi musicisti vengono messi in squadre, dotati di camice, dotati di numero e lettera, e utilizzati come operai soltanto per produrre musica. Da un'idea di Enrico Gabrielli e Sergio Giusti, un film di Elvio Mannuzzi, Pietro De Tilla e Tommaso Perfetti, Unità di Produzione Musicale nasce proprio per parlare di musica, ma non solo. Come hanno detto durante la presentazione del film sabato scorso, si potrebbe parlare di qualsiasi arte performativa. E 77 musicisti divisi in turni di scrittura e di esecuzione, alle prese con l'ascolto degli altri, il non sapere scrivere le note, il non saperle leggere, il trovarsi in un posto che non ha la microfonazione che loro pensano che abbia, in un posto che è una fabbrica, con delle aree pausa, con delle aree ristoro, delle regole ben precise, delle pause scandite da suoni di fischietti, voci che li chiamano all'ordine da megafoni. È un curioso esperimento anche il film, questa opera prima di Elvio Mannuzzi, Pietro De Tilla e Tommaso Perfetti, e probabilmente si potrà vedere, perché è stato fatto con crowdfunding e ci sarà anche, penso, la pubblicazione di un DVD. È curioso, curioso, un film che non è perfetto, nel senso che ha dei momenti in cui penso che possa essere più goduto da chi conosce la musica un po' in profondità anche nella scrittura, che dalle persone diciamo normali, ma comunque rimane un bel esperimento, una bella idea, ed è bello vedere quando le idee poi alla fine riescono a concretizzarsi. Oddio, quasi sempre Tommy, perché in realtà stiamo a parlare dell'idea del trailer di cui stiamo per farvi ascoltare una parte.
Eh sì, forse tutte le idee proprio benissimissimo non riescono.
No, c'è da dire.
Soprattutto quando la tua idea di cinema è un'idea di cinema, ma è sbagliata. E forse in questo caso ci troviamo di fronte a un'idea sbagliata di cinema. Ma chi siamo noi per poter giudicare? Facciamo giudicare voi, ascoltatrici e ascoltatori, e sarete voi a giudicare da questi dialoghi? Ma chiamiamolo dialoghi.
La vita o scena?
Non pensare, non pensare.
Capito, Tommy?
Sì, no, io ci provo. Ma
non pensare.
No, ma io non sto pensando.
Ragazzi sullo skateboard.
Tu puoi essere normale, non c'è niente.
Lingue
normale.
Blu. Cocaina.
Gente che viene leccata e che viene posseduta da Tergo.
Devo dire ingroppata.
Pillole.
Però. foto che vengono tagliate.
Era fisso. Il tempo era raggelato.
Amore.
Caduto mille volte.
Distruzione.
Gente che beve.
Ossessione.
Non puoi più rialzare.
Allucinazione. Paranoia.
Isabella Ferrari.
Follia. Perversione.
Ingroppamento.
Dolore. Piacere.
Soffocami di luci, di rumori, di corpi invisibili per farmi dimenticare.
Gente che balla.
Iaia forte.
Iaia forte.
Diabolic. Gente con la testa di elefante all'indosso.
Dal mio cuore. Per quanto ancora avrebbe retto. Ancora altre persone.
Grandi seni e donne mezze nude.
Parrucche. Seni.
Sadomaso.
Sadomaso.
Un film di Renato De Maria con Clément Metayer, Isabella Ferrari,
che fa yoga.
Noi. E quel noi era quanto di più bello avessi conosciuto.
Una storia vera.
Però è una vita oscena.
Ma cioè, io vorrei sapere la storia vera, però, cioè, onestamente.
E abbiamo tra l'altro una trama qua, perché secondo me.
Non più di tanto, ma se vuoi adesso la cerchiamo.
No, andiamo a cercarla perché potrebbe essere interessante.
Un attimo.
Allora, comunque, immaginiamo un ragazzo che ha qualche problemuccio con le sostanze stupefacenti e si getta via in una vita piena di trasgressioni e di eccessi.
È tratto, tra l'altro, da un libro di Aldo Nove e.
Quindi è un libro vero, da una storia vera.
È un film vero. Isabella Ferrari ha detto che ci crede, dice: una storia la devo raccontare, questa, tutte le storie. No, questa qua è la storia in realtà di Aldo Nove. È un casino.
No, andiamo alla scheda. Secondo me la scheda, voglio la trama, come può essere raccontata la trama.
Allora, adesso la cerchiamo. Se voi ne sapete qualcosa di questo, la vita
oscena. Dovrebbe già essere uscito nelle sale. Voi avete.
È al Nosadella.
Ah, quindi possiamo andarla a vedere?
No. Okay. Rimasto solo per lo sgretolamento improvviso della sua famiglia, Andrea intraprende un viaggio alla ricerca della morte. Ma finisce per trovare la vita.
Che sfiga.
Sulle ruote del suo skateboard, Andrea inizia così un percorso allucinato in cui la visione drogastica, c'è scritto drogastica, si sovrappone alla realtà, deformandola.
È un droghiere.
In attesa di una fine che non arriva e non arriverà mai, attraverserà il fuoco onirico della dissoluzione, inseguito dallo sguardo della madre Isabella Ferrari, fino a trovare il senso più profondo della sua vita oscena.
O forse una fine che non arriva e non arriverà mai, cioè la fine forse del film, che forse da spettatore non arriva. Comunque con lo skateboard, con qualche problemuccio con la madre, un po' mommy, no?
Uguale.
Renato De Maria ha un po' più di anni rispetto a Xavier Dolan, mi sembra.
Mi sembra di sì. Renato De Maria, che ricordiamo sempre come colui il quale diceva Nanni Moretti in Caro Diario, con un metro in mano, ecco, immaginiamo che ogni anno sia un centimetro e tu viva 80 anni, poi gli piegava il metro a metà e gli diceva: questi te li sei giocati.
È vero, faceva molto ridere, era molto bello.
Vabbè, lo salutiamo, Renato Di Maria. Renatone, dai, sarà per la prossima.
Ma comunque no, noi non andiamo a vedere, tanto è Nosadella, noi l'abbiamo promosso, a nostro modo però.
Tu dici?
Ma non lo so.
Nel frattempo ci arriva un messaggio da Lotteria Nazionale.
Abbiamo vinto, siamo
lieti di informarvi del rilascio del premiato programmi notifica. In allegato alla copia originale del premiato premio lettera di notifica. Congratulazione all'Arconne Maria Diego.
Grazie
a Maria Diego.
Io sinceramente speravo fosse una di quelle lettere.
Quelle della Nigeria?
No, quelle che ti dicevano: se usi il mio unguento puoi far crescere.
Sempre no. A quello penso.
No, perché no, sono vere quelle, no?
Ah.
No. Spam!
Tommy, vogliamo parlare dell'ultimo film in scaletta? Un film che non è più nei cinema, tra l'altro.
Non è più nei cinema, però è passato. Sono andato a controllare perché io studio prima di venire in trasmissione. Che tu ne pensi? È un film passato anche al Bruegger Film. C'è stata una proiezione di questo film. Un film del 2013, quindi di qualche anno fa. Perché ho imposto un po' di parlarne? Perché è un film che merita, ma soprattutto è un film di Jean-Pierre Jeunet. Chi è Jean-Pierre Jeunet? È un bravo autore francese che in coppia con Caro, fine anni 80, primi anni 90, aveva un po' ravvivato il cinema francese e non solo, con Delicatessen e La Cité des Enfants Perdus, la città perduta.
Esatto, poi purtroppo
No, dopo diciamo
poi,
che...
Poi purtroppo ha fatto delle cagate. No, diciamo vabbè, che ma succede,
ha avuto un grande successo con un film che ha diviso molte, a me era piaciuto molto, ovvero...
Piripim, piripim.
Da quello è il tuo amico piripim, Jan Tiersen, ovvero Il favoloso mondo di Amélie
bello,
Poulain.
Bello, bello, un film che ha rovinato più uomini e donne di Sex and the City.
Ma
che
in realtà
tutto dire.
È un regista che ha, con un grande estro visivo e visionario che... autore anche di un interessantissimo quarto capitolo della saga di Alien, mi pare fosse Alien Resurrection.
Sì, 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 sì. Però purtroppo ha fatto Amélie,
però ha fatto anche una lunga domenica di
ma
passione.
Ma ha fatto bello, bello.
A me non era dispiaciuto.
Mi hai fatto
ne
venire
scritto anche sul blog. Tra
mi hai fatto
quei
venire
cinque
in mente delle cose
blog.
Brutte della vabbè. Vita. Grazie.
Allora
Tommy.
È bello ritrovare sì. Comunque Jean-Pierre Jeunet. Trovo in grande forma. Prende a prestito. Un libro illustrato e con una o almeno con molto elaborato graficamente di Fred Larson che si chiama appunto dall'omonimo titolo lo straordinario viaggio di T.S. Piven. Chi è T.S. Piven?
Non lo so, Frank? Tommy, spiegami chi è T.S. Piven. Allora, anzi, spiegalo ai nostri ascoltatori,
allora,
e nostre ascoltatrici.
T.S. Piven è un bambino di 10 anni che vive in una fattoria nel Montana con babbo, mamma e un fratellino più piccolo. Il fratellino piccolo purtroppo morirà in un incidente all'interno della fattoria e i genitori risentiranno ovviamente di questa perdita. I genitori sono Elena Bonham Carter, che fa la parte di una sorta di strampalata entomologa, e il babbo, che pensa di essere un cowboy. Fino a qua non ci sarebbe niente di che, tranne per il fatto che T.S. Piven è un bambino pressoché geniale che è sempre alle prese con esperimenti e verrà chiamato dallo Smithsonian Institute di Washington perché è autore di un progetto che rende possibile quello che si reputava impossibile, ovvero il moto perpetuo. Quindi noi seguiremo le peregrinazioni di T.S. Piven che fuggirà di casa per raggiungere Washington D.C. dal lontano Montana in modo abbastanza rocambolesco e per ricevere questo premio per scienziati, ovviamente un premio secondo forse solo al Nobel. Il film è un film come ci si può aspettare dai film di Jean-Pierre Jeunet, comunque che piaccia o non piaccia, un film estremamente ricco visivamente,
ma ha un po' quella bizzarria, quel gusto delle piccole cose, quella roba per cui io quando vedo Amélie Poulain gli voglio di prendere un ascia bipenne,
allora,
e farla finita.
Amélie Poulain sicuramente parlava comunque tendenzialmente di una serial killer ossessiva.
Questo sempre. È la seconda volta che citiamo Carlo Tagliazzede,
esatto,
in questa puntata. Salutiamo.
Però anche in questo caso c'è un personaggio ossessivo nella sua ricerca. Tutto il cinema di Jean-Pierre Jeunet è un cinema fatto di dettagli, di elenchi, di tantissimi notazioni che ovviamente in qualità di spettatore noi assistiamo in maniera, in questo caso trovo abbastanza brillante, briosa e spumeggiante. Il film non regge tutto quanto, ha un abbassamento del ritmo e del tono nell'ultima parte quando il bambino prodigio T.S. Piven viene scoperto dalla comunità scientifica e lì si ricade un po' nel banale, però è un film che comunque nel panorama cinematografico ha degli elementi di grande interesse e valore, e soprattutto un film di Jean-Pierre Jeunet che era da un po' di tempo, l'ultimo film era di 3 o 4 anni fa, anche lì comunque dopo il successo di Amélie arrivano anche da noi in maniera abbastanza carbonara, ovviamente comparsata per il suo attore feticcio. E io un po' l'ho visto solamente per vedere la sua comparsata, ovvero Dominique Pinon, che compare praticamente in tutti i suoi film e qui fa la parte di un obo. È un film appunto che parla di bambini intelligenti, bambini che fanno fatica a inserirsi nella società, di fattorie, di infanzie rubate, però con grande tenerezza e garbo. Un film che tra l'altro dovrebbe essere visto, io purtroppo non sono riuscito a vederlo in 3D perché ha ricevuto anche numerosissimi premi proprio per la qualità, anche come era lecito aspettarsi da un film di Jeunet, del suo apparato tecnologico, visto che è girato anche con delle macchine da presa molto all'avanguardia. da recuperare, e da recuperare anche il bizzarro libro da cui è tratto, che tra l'altro a livello grafico di impaginazione è molto figo.
Molto figo.
Molto figo. È un termine tecnico, no? Per noi addetti ai lavori, però forse non ho un altro modo per spiegare il libro di partenza. Scusami, perdonami, caro amico Francesco.
No, ma non ti preoccupare, caro amico Tommy. Allora, noi vi ricordiamo questa cosa, che martedì prossimo ci sarà il Gran Galà.
Inizia alle 10:30 come le solite
puntate,
Tommy,
di
Seconda Visione. No,
inizia alle 9. Inizia alle 9 e andrà avanti fino alle 11:30.
Allora, domani in giornata verrà pubblicata sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/secondavisione la lista delle categorie e dei candidati che voi potrete nei commenti al post potrete votare e dire quali sono i vostri vincitori ideali. Tanto alla fine i vincitori finali li decideremo noi, ma ovviamente vi citeremo in diretta.
Noi ringraziamo tutti quanti per l'ascolto, vi ricordiamo che andiamo in onda anche in replica nella notte tra martedì e mercoledì, giovedì mattina su Radio Popolare di Verona, che domani più o meno tra 12 ore ci sarà la possibilità sul sito radiocetadelcapo.it di scaricare e ascoltare il podcast. Non ci rimane altro che lasciarvi, se state ascoltando in diretta ovviamente, al GRD Network e darvi appuntamento a martedì prossimo per il Gran Galà. Da Francesco
e da Tommaso,
buonanotte,
ciao!